dove presentava un Dio in cui amore non si lascia condizionare dal comportamento o dalla condotta delle persone. Un amore che è rivolto a tutti quanti, sta poi all'uomo accogliere o meno questo amore, ma un Dio che, per formularlo con le parole di Pietro, ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro, cioè non c'è nessun individuo al mondo che per la sua condizione, per la sua situazione, anche se condannato dalla religione, dalla morale o dalla società, possa ritenersi escluso dall'amore di Dio. E questo creava scandalo in una società dove l'amore di Dio si otteneva per i meriti delle persone. E Gesù, l'abbiamo visto ieri, al posto del merito presenta il dono. L'amore di Dio non va meritato per i nostri sforzi, ma accolto come un dono del suo amore. Ricordate, facevamo l'esempio del premio e del regalo. L'amore di Dio non viene concesso come un premio che dipende dai meriti di chi lo riceve, ma come un regalo che dipende dal cuore del donatore. Allora, questo ha creato sconcerto, scandalo tra i contemporanei di Gesù. La prima volta che Gesù in una sinagoga ha osato parlare di questo amore universale, ricordo che quando si parla di amore universale non si intende soltanto l'estensione universale, ma la qualità di questa estensione, un amore per tutti. La prima volta che Gesù ha osato parlare di un amore che si rivolge anche agli odiati nemici, ai pagani, agli stranieri, era nella sinagoga di Nazareth, hanno cercato di fargli la pelle. Quindi il messaggio di Gesù scandalizzava i suoi contemporanei. Ma c'è qualcosa di ancora più grave, ed è quello che vedremo poi stamattina. Il messaggio di Gesù, con questa misericordia incondizionata, era fonte di scandalo anche per la Chiesa primitiva, che mal digeriva questo atteggiamento di Gesù. Perché, voi sapete, come dicevamo ieri, non si può governare con la misericordia, si governa con il potere, non si può governare con il perdono incondizionato, si governa con la paura, con la minaccia, con il castigo. E quindi il messaggio di Gesù spiazzava le comunità cristiane, per cui di fronte a queste irruzioni, a questa misericordia, cercavano di tamponarle le falle. Ieri pomeriggio abbiamo visto un brano importante, scandaloso, il perdono che Gesù ha concesso alla prostituta, ma mancava una parte. Perché Gesù, dicendo alla prostituta va, la tua fede ti ha salvato, non ha aggiunto va e non peccare più? Questo era scandaloso. Allora, questo personaggio di una prostituta alla quale Gesù non chiedeva di cambiare mestiere era scomodo, per cui si è provveduto nella Chiesa piano piano a trasformarlo, con Papa tra l'altro bravo, Gregorio Magno, a trasformarla nella figura, la prostituta in Luca è anonima, nella figura della Maddalena pentita, così i buon pensanti respiravano con sollievo. Era stata una prostituta ma poi si era pentita, per cui la figura della Maddalena. Vedremo questa mattina un altro episodio che la Chiesa cercherà poi in qualche maniera di tamponare le falle nella lungimiranza dell'amore di Gesù, e concluderemo con il brano che è stato più scomodo, un brano che nessuna comunità voleva al suo interno. Voi sapete che all'inizio non c'erano i quattro Vangeli riuniti come noi abbiamo, ogni comunità aveva il suo Vangelo. La comunità di Matteo mandava il suo testo ad un'altra comunità che lo accoglieva, lo arricchiva con la propria esperienza, e così il Vangelo era chiamato per i primi quattro secoli un testo vivente, un testo che si arricchiva dell'esperienza delle comunità. Ma, e lo vedremo questa mattina, c'erano 11 versetti del Vangelo di Luca che nessuna comunità voleva al suo interno, tanto era scandalosa la misericordia del Signore. Abbiamo detto che l'amore di Dio è incondizionato e non c'è una sola persona al mondo, qualunque sia la sua condotta e il suo comportamento, che possa sentirsi esclusa. Perché abituati a un'immagine diversa di Dio, forse qualcuno potrà pensare, beh, questo non riguarda me, questo non riguarda la mia situazione. Allora questa mattina iniziamo con quello che è un caso disperato, un caso impossibile. Allora, il messaggio di Gesù, che è chiamato buona notizia, è pure per i casi impossibili, per i casi disperati? Vediamolo. Allora andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, vediamo l'episodio conosciuto di Zaccheo. Scrive l'Evangelista che Gesù, essendo entrato, attraversata Gerico. È importante, quando leggiamo il Vangelo, accogliere tutti i dettagli che l'Evangelista ci mette. Perché l'Evangelista parla di Gerico? Gerico è stato l'ultima città, l'ultimo ostacolo che il popolo di Israele, dopo la schiavitù egiziana, attraverso il deserto, ha dovuto affrontare per entrare nella terra promessa. Allora l'Evangelista vuol far comprendere, con questa indicazione dell'esodo di Gesù, che nell'esodo di Gesù, cioè nella liberazione, ricordate, in questo Vangelo Gesù è chiamato il Salvatore, non c'è nessuna persona che si può sentire esclusa. E a Gerico, Giosuè in greco è lo stesso nome di Gesù, salvò la vita a Rab. Rab era una prostituta di Gerico che accolse i primi esploratori mandati da Giosuè. Ebbene, tra la figura di Rab e quella che vedranno del nostro protagonista c'è un'attinenza. Entrambi sono traditori, considerati traditori del popolo, ed entrambi si vendono per denaro, quindi la categoria proprio più disprezzabile che ci poteva essere. Ebbene, per entrambi ci sarà la salvezza. Quindi Gesù entra attraverso Gerico ed ecco un uomo di nome Zaccheo. Ironia della sorte, Zaccheo, in ebraico Zaccai, significa puro. E per ben tre volte questo nome viene ripetuto. Il numero tre nella simbologia ebraica significa quello che è completo. Per cui quest'uomo c'ha il nome puro, ma vedremo è nel massimo dell'impurità. È un caso disperato. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Abbiamo detto, presentiamo qui un caso disperato da qualunque lato si guardi. E ricordo, per quelli che sono qui oggi per la prima volta, chi sono i pubblicani. Pubblicano viene da publicum, cosa pubblica, erano gli esattori del dazio, ricevevano in appalto l'esazione delle tasse del dazio, erano una sorta di ufficiali giudiziari dell'epoca, poi erano liberi di applicare le tariffe che volevano. Per il fatto di essere al soldo degli occupanti e per il fatto di essere dei truffatori, degli imbroglioni, erano considerati come trasgressori di tutti i comandamenti, e un pubblicano era una persona che era marchiata indelebilmente del marchio della infamia e della impurità. Anche se un domani un pubblicano si fosse convertito, per lui non c'era speranza di salvezza. Perché? Perché avrebbe dovuto restituire ciò che aveva rubato più l'aggiunta di un quinto, dove andava a trovare tutte le persone che aveva rubato. Ebbene, il pubblicano è il massimo della sporcizia, è il massimo, la massima persona disprezzata. All'epoca di Gesù il contatto con loro, come con i pagani, li rende impuri. Abbiamo detto, ricordate, che persino il manico con il quale controllavano le merci che dovevano pagare era considerato impuro. È impura la casa in cui questi pubblicani entrano. Pensate che, nonostante la proibizione di giurare, era lecito giurare il falso nei loro confronti pur di sottrarsi alla loro avidità, e comunque erano considerati trasgressori di tutti i comandamenti. Allora qui abbiamo Zaccheo, che non solo è pubblicano, ma è il capo dei pubblicani, quindi una persona sprofondata nel massimo proprio della impurità, una persona per la quale non c'è salvezza. Questo per Gesù non sarebbe un problema, perché Gesù, già ricordate, creando grande scandalo tra i ben pensanti, tra la casta sacerdotale e l'elite spirituale dell'epoca, ha avuto l'idea di invitare nel suo gruppo proprio uno dei pubblicani, lei. Gli ha detto: seguimi, è l'unica persona alla quale Gesù invita espressamente. E quando lo ha invitato, ricordate, Gesù non l'ha inviato nel deserto a fare 40 giorni di penitenza, di purificazioni, ma ha fatto un bel pranzo, suscitando le rimostranze dei farisei, che dicono: costui mangia con i peccatori. E Gesù, ricordate, l'abbiamo sottolineato ieri, disse: ma cercate di capire che il medico viene per gli ammalati, non viene per i sani. Quindi io non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Quindi il fatto che sia capo dei pubblicani, questo per Gesù non sarebbe un problema. È un problema per il popolo di Israele. Ma c'è un aggravante che l'Evangelista ci dice: ricco. Per i ricchi non c'è posto nella comunità di Gesù. Gesù è molto, molto chiaro ed è radicale. dopo l'episodio del ricco che voleva entrare e al quale Gesù ha posto come condizione di sbarazzarsi di tutti i suoi beni, Gesù, lo ricordate, aveva espresso quella sentenza che è più facile per un camello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quindi per i ricchi nella comunità di Gesù non c'è posto. Perché per i ricchi nella comunità di Gesù non c'è posto? Perché la comunità di Gesù, il Signore, è composta di signori come lui, ma non di ricchi. Qual è la differenza tra il ricco e il Signore? Il ricco è colui che ha e trattiene per sé. Il Signore è colui che dà e condivide per gli altri. Quindi nella comunità di Gesù c'è posto per i signori, ma non per i ricchi. Il ricco crede di possedere dei beni, in realtà ne è posseduto. Allora non può essere al seguito di Gesù una persona che è posseduta. Gesù, il liberatore, viene a liberare le persone. E come può esistere all'interno della comunità di Gesù una persona che ne è posseduta? Questa severità di Gesù verso i ricchi era scomoda anche per la Chiesa, che allora cercò un po' la scorciatoia, che non si è mai capito cosa significasse, della povertà spirituale. Cioè tu ti puoi tenere i tuoi beni, l'importante è che ne sei spiritualmente distaccato, che non si è mai capito cosa significa. Cosa significa che uno non è spiritualmente distaccato? Che li dà? No, che li dà, li tengo. Però per me è come se non ci fossero, è facile questo. Ma Gesù su questo è molto chiaro. Il ricco non è colui che ha dei beni, ma sono i beni ad avere il ricco. E nel Vangelo di Luca le parole di Gesù nei confronti dei ricchi sono di una severità e di una atrocità tremenda. Conoscete quella parabola che Gesù dice: il ricco che, vedendo il raccolto quell'anno, era andato oltre misura, cosa ha pensato? Non pensa: c'ho un'abbondanza, la condivido con chi non ha. No, demolirò i miei granai, ne costruirò ancora di più grandi. E dice Gesù, e il Signore la sera stessa gli dirà: oh scemo, tutto quello che hai fatto, per chi sarà? Stanotte stessa crepi. Quindi per chi sarà tutto quello che hai accumulato? Quindi il ricco nei Vangeli viene trattato come disonesto e come una persona stupida, perché la persona si realizza nella misura che è capace di dare e di donare. È quello il fattore di crescita della persona, il dono. Chi non dona ma trattiene per sé non cresce, non si matura, rimane sempre infantile. E i ricchi in effetti sono sempre persone molto, molto infantili. Quindi è un caso disperato, perché questo qui è ricco. E nella comunità di Gesù non c'è posto per i ricchi. Ricordiamo questa espressione che affiora dai Vangeli, che si possiede veramente soltanto quello che si dà agli altri. Quel che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede. La prova è che poi siamo incapaci di sbarazzarsi. Quindi l'Evangelista presenta un caso disperato, un caso impossibile. È capo dei pubblicani, quindi escluso dalla salvezza secondo la mentalità di Israele, ma è anche ricco, escluso dal regno per Gesù. Nella comunità di Gesù non c'è posto per i ricchi. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. L'Evangelista qui non ci vuol dare un racconto folcloristico, non è che è andato con il metro a misurare i centimetri dell'altezza di Zaccheo. Il termine piccolo è micros, da cui microbo. Cosa vuol dire l'Evangelista? Non è tanto l'altezza fisica di Zaccheo, non è quello che gli interessa, ma è un ricco, e il ricco non è all'altezza di Gesù. Il ricco è soffocato da tutti i suoi beni, è sommerso dalle sue ricchezze e non può vedere, non può scorgere colui che è l'amore che dona, l'amore che si fa servizio. Ecco quindi la piccolezza del ricco. Il ricco, pur possedendo tutto, è colui che non c'è niente. Lui cerca di vedere Gesù, ma poi vedremo che era Gesù che era andato in cerca di Zaccheo. Ed essendo corso in avanti, ricordate ieri trattando la parabola del figlio prodigo, abbiamo detto che in Oriente non si corre mai, perché il correre è fonte di disonore. Ma questa è una persona che l'onore non ce l'ha più, è talmente disonorata per cui non gli interessa. Corse in avanti, salì su un sicomoro per vederlo poiché stava per passare. Attenzione, non sono dettagli per il folklore, ma sono verità importanti per la fede, per il gruppo dei discepoli. L'Evangelista qui contrappone quella che è la mentalità religiosa, dove per incontrare il Signore bisogna salire. Ricordate ieri quando si parlava della santità dei farisei? Chi erano i farisei? Erano coloro che attraverso le regole, attraverso l'osservanza dei precetti, volevano salire per incontrare il Signore e non lo incontravano mai. Ecco perché i farisei sono nemici e sono ostili di Gesù, perché loro salgono per incontrare il Signore. Il Signore è sceso per incontrare gli uomini, questi salgono, l'altro è sceso e non si incontrano mai. Zaccheo pensa, secondo la mentalità religiosa, anche lui, che per vedere il Signore deve salire, si deve innalzare. E invece, ecco, l'insegnamento di Gesù. Quando giunse sul luogo, alzò lo sguardo e Gesù gli disse: Zaccheo, scendi subito. Per incontrare il Signore non c'è da salire, non c'è da scalare i gradini della religione. Non c'è neanche da andare in un luogo santo, il Tempio. L'espressione il luogo è adoperata dall'Evangelista sempre per indicare il Tempio di Gerusalemme. Per incontrare il Signore non c'è bisogno di entrare in un'istituzione religiosa, ma c'è bisogno di scendere e andare verso gli ultimi della società, esattamente come Gesù ha fatto. E Gesù gli disse: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo rimanere a casa tua. Il verbo dovere è un verbo tecnico adoperato nei Vangeli per indicare la volontà divina. Ecco la volontà divina: andare in cerca quello che si ritiene perduto. Non c'è una persona al mondo che possa sentirsi esclusa da questa ricerca. Non sono i peccatori che devono intraprendere un cammino per andare verso il Signore, magari finendo fuori strada, ma è il Signore che intraprende un cammino per andare in cerca alle persone che sono nel peccato, le persone che sono emarginate. Quindi non è un'azione degli uomini per andare verso Dio, ma è un'azione divina, è la volontà divina, di cercare gli uomini che sono persi, gli uomini che si sono smarriti. Questa è l'azione di Gesù. Quindi, e devo rimanere a casa tua, questo è grave. Ma perché Gesù vuole entrare in casa di Zaccheo? Abbiamo detto, il pubblicano è una persona infetta. Anche se uno lo sfiora con il suo abito, diventa infetto. Era proibito far entrare un pubblicano nella propria casa, perché dal momento che costui ne varcava la soglia, tutta la casa era impura e bisognava lavarla con l'acqua bollente. Ma come gli viene in mente a Gesù a dire: devo venire a casa tua? Per quello che Gesù voleva dire a Zaccheo, per quello che Gesù voleva insegnargli, non era sufficiente l'incontro sotto l'albero, sotto il sicomoro. Perché Gesù dice che vuole andare in casa di Zaccheo? Adesso lo scorgeremo, lo vedremo. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Perché Zaccheo adesso è pieno di gioia? Perché sa già quello che sta per fare. Ancora l'Evangelista non ce lo dice, ma poi vedremo qual è la fonte della gioia. Ricordate che questi giorni più volte abbiamo parlato della gioia, che è il distintivo del credente. Se uno è senza gioia, non crede. Non è possibile essere un credente in Gesù e nel suo messaggio ed essere una persona senza gioia. E abbiamo detto che la gioia non dipende dalle circostanze che la vita ci presenta. Oggi mi va bene, sono tutto gioioso, euforico, domani mi va male, sono triste e depresso. No, la gioia dipende da una scelta di vita che ha messo la mia vita in sintonia con quella di Dio e passo, ricordate, dal crederlo padre a sperimentarlo come tale. Questa è la gioia. E qui l'Evangelista adesso ci dice che questa gioia viene dall'aver scoperto quella che è la fonte della felicità. Lo vedremo tra poco. Per adesso ci dice che Zaccheo è pieno di gioia. Ma alla gioia di Zaccheo si contrappone cosa? Il mugugno della gente. E vedendo, tutti mormoravano, quindi tutti gli abitanti, mormoravano, ma non mormorano di Zaccheo. Zaccheo lo ignorano. Zaccheo è un impuro, è un emarginato, è una persona disprezzata. Non mormorano di Zaccheo. Di chi mormorano? Mormorano di Gesù. E qual è l'accusa? È entrato ad alloggiare da un peccatore. Questa è l'accusa. Non hanno ancora capito quella dinamica che abbiamo visto evolversi in questi giorni, in questi Vangeli. Loro credono ancora che l'uomo peccatore deve purificarsi per essere degno di accogliere il Signore. Con Gesù è cambiato tutto questo. Non è vero che il peccatore deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che purifica il peccatore. Loro pensano che Gesù, entrando nella casa di un peccatore, diventa impuro. Non capiscono che Gesù, entrando in quella casa, la purifica. Loro sono ancora ancorati con questa mentalità tradizionale, religiosa, del puro e dell'impuro, e non hanno ancora capito questa novità che Gesù sta portando in questi brani del Vangelo, del regalo, dell'amore di Dio. Quindi per l'Evangelista la presenza di Gesù nella casa di Zaccheo è quella che rende puro il pubblicano. Quindi la gente mormora contro Gesù. Ma Zaccheo tanto si disse, ed ecco il motivo della gioia: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Gesù aveva proclamato le beatitudini. Beati significa immensamente felici, felici di una condizione che supera la felicità umana, ed è la condizione di felicità che avevano a quell'epoca soltanto gli dèi. Gesù proclama che è possibile essere pienamente felici qui, in questa terra. Vedete, la religione, le religioni spesso avvelenano l'esistenza delle persone, la rendono difficili, e consapevoli di questo hanno coniato quello osceno slogan che si soffre di qua per essere felici nell'aldilà. Quindi soffri qua, però sarai felice nell'aldilà. Gesù non è d'accordo. Ma che ci interessa essere felici di là, se poi siamo infelici qui in questa esistenza? Gesù è venuto a proporci di essere pienamente, ma di una pienezza traboccante che poi diventa contagiosi, felici qui in questa esistenza. Ecco, allora comprendiamo il perché della gioia di Zaccheo. Zaccheo già sapeva quello che stava per fare. Lui è pubblicano, impuro e soprattutto è ricco. Adesso elimina quell'impedimento per accogliere Gesù. E qual è? Do la metà dei miei beni ai poveri. Cioè entra nella condizione della povertà alla quale giunge, e se a qualcuno ho frodato qualcosa, restituisco quattro volte tanto. La legge del libro del Levitico imponeva, in caso di furto, di restituire il mal tolto più un quinto. Lui va di più, restituisce quattro volte tanto. Cosa significa? Se la metà dei beni vi dà i poveri, quello che gli rimane deve restituire, è capo dei pubblicani, chissà questo delinquente quanto ha imbrogliato, significa che Zaccheo non è più ricco. Non è più ricco, ma finalmente è felice. Ha compreso la beatitudine di Gesù, beati quelli che scelgono di essere poveri, e ha compreso quella beatitudine di Gesù che è presente negli Atti degli Apostoli e che è, potremmo chiamarla, il segreto della felicità. Gesù dice: perché sappiate che c'è più beatitudine, cioè felicità, gioia, nel dare che nel ricevere. Eccolo, ecco il segreto della felicità alla quale tutti quanti possiamo attingere. La felicità non consiste in quello che ricevi dagli altri, ma in quello che dai. Vedete, se la nostra felicità dipende da quello che gli altri devono fare per noi, noi rischiamo di andare sempre nell'esistenza amareggiati, perché gli altri non possono entrare nella nostra testa, nel nostro cuore. Gli altri come possono pensare quelle che sono le nostre aspettative? Allora noi rischiamo, se la nostra felicità la facciamo dipendere dal comportamento degli altri, di andare sempre tristi nella vita, sempre amareggiati, perché non ci sentiamo compresi, non ci sentiamo considerati, non ci sentiamo calcolati. Ma aspettavo questo, ma speravo in questo, e rischiamo di essere sempre amareggiati. No, la felicità non consiste in quel che ricevi, ma la felicità consiste in quello che dai. Allora la felicità può essere immediata, piena e totale. Questo è il segreto della felicità, nel dare. Più si dà e più si è felici. Dare non è perdere, dare è guadagnare. Perché? Perché Dio è amore che si dona, e quando trova un canale della persona che accoglie questo amore e lo riversa verso gli altri, la sua risposta sarà infinitamente più grande di quella che l'uomo poteva immaginare e sperare. Più noi diamo agli altri, più permettiamo a Dio di dare a noi. Ecco il segreto della felicità. Quindi Gesù invita nelle beatitudini e invita negli Atti degli Apostoli con quell'espressione alla possibilità di essere pienamente felici qui. È veramente sconfortante vedere, è avvilente vedere quanta gente infelice c'è nell'esistenza. Perché? Fa veramente male, dolore al cuore. È così facile essere felici. È così semplice essere felici. Perché c'è tanta gente infelice? Quando essere felici può essere immediato, possibile a tutti, totale. Perché la felicità consiste nel dare e non nel ricevere. È quello che fa Zaccheo. Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se a qualcuno ho frodato qualcosa, restituisco 4 volte tanto. Una volta che Zaccheo si è sbarazzato delle sue ricchezze, è entrato nello spirito delle beatitudini, beati voi che siete poveri. Attenzione, perché sono beati? Non perché sono poveri. Beati voi che siete poveri perché vostro è il regno di Dio. Regno di Dio significa che Dio, il Padre, è il loro re. Gesù propone un cambio nella vita. Dal giorno, dal momento preciso in cui noi ci occupiamo degli altri, Lui si occuperà di noi e il cambio è vantaggioso. Quando noi ci occupiamo del bene, del benessere, della felicità degli altri, il responsabile del bene, del benessere, della felicità nostra sarà direttamente Dio. Ed ecco allora l'intervento di Gesù. Gli disse allora Gesù: oggi per questa casa è venuta la salvezza, unica volta che in tutto il Vangelo di Luca appare il termine salvezza. Ricordate ieri quando abbiamo visto l'annuncio degli angeli ai pastori, Gesù era chiamato il Salvatore. Ecco come si realizza la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. La salvezza che concede immediatamente, oggi, vedete, Gesù non gli dice: sei un fior di delinquente, adesso fai un corso di esercizi spirituali, ti vai a purificare, vai al tempio a portare le offerte. La salvezza è immediata. Ricordate, ieri dicevamo, come ha pensato Gesù a dire a quel delinquente crocifisso con lui sulla croce, e se era crocifisso significava che l'aveva combinata grossa, un grande assassino: oggi sarai con me in paradiso. La salvezza è immediata, sta all'uomo a coglierla. Ed ecco la sentenza di Gesù: il figlio dell'uomo è venuto infatti a cercare, non era Zaccheo che cercava Gesù, era Gesù che cercava Zaccheo. Allora questa è la tranquillità della nostra vita. Abbiamo sempre il Signore che ci cerca. Non siamo tanto noi a dover cercare il Signore. Vedete, con Gesù è finita la ricerca di Dio. Da sempre gli uomini si sono messi alla ricerca di Dio e non l'hanno mai trovato. Perché cerchi Dio, cerchi una tua immagine, una tua idea di Dio. E la ricerca di Dio è infruttuosa. Con Gesù, che è Dio, non c'è più da cercare Dio, ma da accoglierlo. E con Lui e come Lui andare verso gli altri. Ieri parlavamo della differenza tra la religione e la fede. Mentre nella religione si consisteva in quello che l'uomo doveva fare per Dio, e quindi nella religione l'uomo vive per Dio, con i propri sforzi, con le proprie energie, con la fede, con Gesù, una volta che uno accoglie Dio nella propria esistenza, non si tratta più di vivere per Dio, ma si tratta di vivere di Dio e con Lui e come Lui andare verso gli altri. Il Dio di Gesù è un Dio talmente innamorato degli uomini che chiede di essere accolto nella nostra vita per fondersi con noi e dilatare la nostra capacità d'amore. È questo che ci rende eterni, è questo che ci rende indistruttibili. Però purtroppo questo ancora non è compreso. La mentalità religiosa è tale che noi pensiamo sempre a un Dio distante, un Dio verso cui andare, e ancora non abbiamo capito che Dio è colui che noi dobbiamo accogliere. Piccolo inciso, è un pallino mio, ognuno ha i suoi pallini. Io quando vedo i manifesti funebri con la scritta "è tornato alla casa del padre", un desiderio di strapparli che è più forte di me, non l'ho mai fatto, ma perché non riesco a sopportare quella dicitura. Specialmente per le persone pie, per le persone religiose, piace mettere questa espressione: è tornato alla casa del padre. Un'idiozia totale, oltre che una contraddizione del Vangelo. Non si torna con la morte, non si torna alla casa del padre. Io immagino questi poveretti ancora che stanno cercando questa casa del padre, hanno detto che sono tornato alla casa del padre, ma io non la trovo. Con la morte non si torna alla casa del padre, perché noi siamo la casa del Padre. Giovanni, nel suo Vangelo, capitolo 14, versetto 23, C'è questa espressione che dovremo comprendere. A chi mi ama, il Padre mio e io verremo in Lui e prenderemo dimora in Lui. Noi siamo la casa del Padre. Con la morte noi non andiamo in cielo, ma è il cielo che è venuto in noi, ecco che ci rende eterni, indistruttibili, e la nostra vita continua. Quindi con Gesù, colui che viene a cercare l'uomo, c'è soltanto da accoglierlo e di non vivere più per Dio, ma vivere di Dio, ed è grande la differenza. Un conto l'uomo che vive per Dio, con i propri sforzi tenta di essergli gradito, tenta la benevolenza. Un conto quando si vive di Dio, c'è un Dio che chiede di essere accolto, che vuole fondersi con la nostra esistenza e dilata la nostra capacità d'amore. E più noi amiamo, e più Lui dilata la nostra capacità d'amore. È questo che ci rende la dimora di Dio. Allora Gesù dice: il Figlio dell'uomo è venuto infatti a cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù viene a cercare gli uomini per salvarli, per liberarli da una condizione di autodistruzione. Il ricco è uno che si autodistrugge, perché il guaio della ricchezza è che i ricchi non pensano di essere ricchi, pensano sempre che gli manca qualcosa. Perché i ricchi si autodistruggono? Perché il fattore di sviluppo della persona, l'unico criterio di valore che Gesù ha per la persona è la generosità. Se una persona è generosa, agli occhi di Gesù vale. Se non è generosa, potrà essere la persona più pia, più devota che volete, agli occhi di Gesù la persona non vale niente. È soltanto nella generosità, nel dare, che si cresce. La persona che pensa soltanto per sé non solo non cresce, ma si autodistrugge. Vedete, la nostra vita è composta di due termini specifici della vita che gli evangelisti descrivono con bios, bios da cui la parola biologia. Bios è la vita che ha un inizio, una crescita, un suo sviluppo, e poi inevitabilmente ha un declino fino alla distruzione completa. Questa vita, per crescere, ha bisogno di essere alimentata. Ma in questa vita si innesta un'altra vita, quella interiore, la realtà della persona, che gli evangelisti indicano con il termine Zoe, che una volta era anche un bel nome di donna. Questa è una vita che ha un inizio, ha una crescita, ma non va incontro al declino, comincia, continua a crescere. Allora, questi sono i due aspetti della nostra vita. Per la nostra vita biologica noi dobbiamo ricevere, dobbiamo essere nutriti. Per la vita interiore, quella che continua per sempre, noi dobbiamo nutrire gli altri. Per cui nell'individuo è importante questo equilibrio: essere nutrito, ma poi nutrire gli altri. Una persona che pensa soltanto a nutrire se stessa è una persona che si autodistrugge, perché non sviluppa, atrofizza l'altra parte della vita. E Gesù in questo Vangelo è stato atroce con i ricchi. Conoscete la parabola del ricco e del povero Lazzaro, la conosciamo tutti quanti. Il ricco non viene condannato perché si è comportato in maniera malvagia nei confronti del povero, è perché lo ha ignorato, non si è accorto dell'esistenza del povero. I ricchi vivono a un livello tale che non si accorgono dei poveri, e quando se ne accorge, i ricchi non cambiano mai, neanche con la morte, è per usarlo per i propri benefici. Finalmente, stando nell'aldilà, nel regno della morte, il ricco si accorge dell'esistenza di Lazzaro e niente. Una persona è ricca perché è egoista. Se fosse generosa non sarebbe ricca. E allora questo egoismo è come un cancro che ha corroso tutta la sua psiche. Vede Lazzaro e pensa ancora una volta di usarlo per sé. Dice ad Abramo: mandalo, mandalo, con imperativo. Il ricco è una persona alla quale la quale si crede che tutto gli sia dovuto. Mandalo a intingere una goccia d'acqua sulla punta delle dita. E Abramo dice: no, ormai siamo su due mondi diversi. Come tu hai ignorato il ricco nella tua esistenza terrena, ora lui non può venire a te. Allora, cosa fa il ricco? Mica pensa, vista la sua condizione disastrosa, allora mandalo al popolo perché cambia atteggiamento, perché chi vive per sé si distrugge. Cosa dice il ricco? Mandalo a casa mia, da mio padre e dai miei fratelli. Fino in fondo continua ad essere egoista, continua a pensare soltanto a se stesso. E le parole di Gesù, in questa parabola posta ad Abramo, dice: no, perché se non credono a Mosè e ai profeti, non crederanno neanche a un morto che risusciti. Perché i ricchi non crederanno neanche a Gesù risuscitato? perché in questo Vangelo Gesù risuscitato si riconosce nel momento dello spezzare del pane, nell'episodio di Emaus. È quando Gesù spezza il pane che gli occhi dei discepoli di Emaus si aprono. È soltanto nella condivisione del pane che si fa l'esperienza del risuscitato, e chi non si abitua a condividere il proprio pane con gli altri non farà questa esperienza. Quindi Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Quindi la situazione di Zaccheo era veramente disastrosa. Gesù viene a proporre pienezza di vita, e questa si attiene non accumulando per sé, ma donando per gli altri, non trattenendo, ma donando. Quindi Zaccheo, pubblicano e ricco, si stava distruggendo, ma adesso, distruggendo la sua ricchezza, ha salvato la sua vita. Manca anche qui un aspetto. Allora, il ricco non è più ricco e siamo a posto, ma rimane pubblicano. Perché Gesù non chiede a Zaccheo di cambiare il mestiere, di lasciare quell'attività che è pecaminosa? Gesù non glielo chiede. Questo fatto era talmente imbarazzante per la primitiva chiesa cristiana, che aveva una rigorosa disciplina, e per questa disciplina molti mestieri non potevano essere accettati da parte dei cristiani, che allora nella tradizione si legge che ci ha rimediato San Pietro, che ha nominato Zaccheo vescovo di Cesarea. Così era salvo il comportamento dell'individuo. Dunque il tempo vola, che dopo le 12 abbiamo riusciamo a fare una seduta lunga, poi l'intervallo prima della messa, o volete fare l'intervallo? Sì. Perché il tempo vola. Adesso passiamo subito, che dopo, prima dell'Eucaristia, almeno mezz'ora bisogna metterla, e arriviamo allora, arriviamo agli 11 scandalosi versetti di Luca che nessuna comunità ha voluto. Per almeno un secolo, pensate, nessuna comunità cristiana ha voluto questi 11 versetti. Nei restanti secoli l'episodio è stato accuratamente censurato dai padri della Chiesa di lingua greca, soltanto fino al Novecento, quindi sono tanti, soltanto nel terzo secolo questi 11 versetti hanno trovato specialità in un Vangelo, ma che non era il suo. Infatti questi 11 versetti adesso li troviamo all'inizio del capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, ma non è il testo di Giovanni. Se noi togliamo questi 11 versetti dal Vangelo di Giovanni e lo inseriamo nel Vangelo di Luca al capitolo 21 dopo il versetto 38, vediamo che quello era il suo posto. Quindi questi versetti sono stati tolti dal Vangelo di Luca, hanno girato per le varie comunità per più di un secolo, nessuno li voleva, e soltanto nel terzo secolo, pensate, tanto, finalmente ha trovato ospitalità in un Vangelo che non era il suo. Ma hanno dovuto aspettare altri due secoli prima che questo brano venisse inserito nella liturgia domenicale. Mai si leggeva questo brano. Quindi senz'altro è un brano che creava sconcerto. Noi oggi abbiamo la certezza che lo stile, la grammatica, i termini adoperati dall'autore di questo brano sono di Luca e non sono di Giovanni, quindi senz'altro del Vangelo di Luca. Perché questi 11 versetti nessuna comunità li voleva? Abbiamo una testimonianza preziosa di Sant'Agostino, quindi il IV secolo, che scrive queste testuali parole: alcuni di fede debole, o piuttosto nemici della fede autentica, per timore, io credo, di concedere alle loro mogli l'impunità di peccare, tolgono dai loro codici, il codice è il libro, il testo del Vangelo, il gesto di indulgenza che il Signore compì verso l'adultera, come se colui che disse d'ora in poi non peccare più avesse concesso il permesso di peccare. Adesso capiamo perché nessuna comunità lo voleva. Erano gli uomini, i mariti, preoccupati, perché l'indulgenza con il quale Gesù lascia la donna adulta, dice vai, non peccare più, avevano paura, come denuncia Sant'Agostino, che fosse un lascia passare per peccare. Per cui erano i maschi, gli uomini, i mariti, che si ribellavano contro questo gesto di misericordia di Gesù. Allora vediamo questo gesto talmente scandaloso da essere stato addirittura censurato dalla primitiva comunità cristiana. Vediamo il contesto. Luca, no, lo trovate nel Vangelo di Giovanni, Giovanni 8. Il contesto è quello del capitolo 19 di Luca, che Gesù ogni giorno insegnava nel Tempio, ma i sommi sacerdoti e notabili cercavano di farlo morire, ma, ed ecco, non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva dalle sue labbra. Quindi hanno già deciso di eliminare Gesù, ma c'è un problema, è popolare. Allora che si fa? Si crea un dossier, cosa si fa? Si difama la persona, bisogna in qualche maniera far perdere la reputazione di Gesù. Quando Gesù avrà perso la reputazione, noi lo potremo colpire, ma adesso non possiamo perché tutto il popolo sta dalla parte sua. Hanno tentato degli attacchi, ma ogni attacco è andato male. Hanno provato a dirgli: con che autorità tu fai queste cose? E Gesù risponde con una domanda, dice: io vi rispondo, se voi mi rispondete, il battesimo di Giovanni Battista era dal cielo, cioè da Dio, o dagli uomini? E loro si radunano e dicono: cosa rispondiamo? Le autorità religiose, e questa è la denuncia che fa l'Evangelista, agiscono sempre in base alla convenienza, mai in base alla verità, sempre per il tornaconto e mai per il bene dell'uomo. Allora si consultano, cosa diciamo? Se gli rispondiamo dal cielo, allora ci dirà: e voi perché non gli avete creduto? Se gli diciamo dagli uomini, avremo contro la gente che ritiene Giovanni un profeta. E allora iniziò la diplomazia curiale e rispose: non lo sappiamo. Quindi, e allora Gesù dice: e neanch'io vi rispondo. Poi un altro attacco, quello con la moneta del tributo a Cesare, sappiamo com'è finita. Un attacco sulla risurrezione, insomma è una serie di attacchi concentrici. Finalmente ideano una trappola perfetta. Quella che hanno preparato Gesù è una trappola veramente perfetta, e qui Gesù non c'ha campo. Adesso voglia rispondere con domanda o no. Adesso Gesù come risponderà? Si darà la zappa sui piedi. Quindi hanno trovato finalmente la maniera per eliminare Gesù, perché, come dicevo, la gente pende dalle sue labbra. Allora, vediamo cosa dice l'Evangelista. Gesù se ne andò verso il Monte degli Olivi, che mai si trova nel Vangelo di Giovanni, ma al mattino presto si presentò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo veniva da lui e sedutosi insegnava loro. Il popolo è attratto da Gesù. Ma perché questa risposta della gente al messaggio di Gesù? Nonostante che Gesù sia stato già condannato come eretico, come miscredente, come bestemmiatore, come nemico di Dio, perché la gente va da Gesù? Perché la gente sente nel messaggio di Gesù la formulazione del desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Ecco perché la gente è attratta da Gesù. È attratta da Gesù perché Gesù non impone, ma offre. Gesù non obbliga, ma propone. E soprattutto il messaggio di Gesù è tutto positivo. Anche quando deve prendere situazioni negative, Gesù le volge in maniera positiva. Una delle massime sacre, importanti, della spiritualità ebraica era: non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Ma Gesù non c'ha mai espressioni negative. Gesù voglio sempre il positivo, e allora lui trasforma per non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te con: come volete che gli altri facciano a voi, così fate loro. Il messaggio di Gesù è positivo, si offre, non obbliga, non impone, ma si propone a tutti quanti. E Gesù è cosciente del suo messaggio, della forza del suo messaggio, perché il messaggio è nient'altro che la formulazione dell'amore di Dio, ma questo contrasta con il messaggio dell'autorità che si basano sulla dottrina, sulla legge. E c'è un conflitto insanabile. Non è possibile nessun punto di contatto tra chi parla con in mano il codice della dottrina e chi la buona notizia di Gesù, con chi difende la legge e chi difende il bene dell'uomo. Non c'è possibilità alcuna di conciliazione. Gli unici refrattari e ostili a questo suo annunzio sono le persone religiose. Chi ha vissuto nelle categorie del merito non accetta queste del dono. Allora la tematica che l'Evangelista adesso ci presenta, ed è importante: quale Dio scegliamo? Qui adesso si confrontano due aspetti di Dio. Sta a noi scegliere quale Dio scegliere. Un Dio, il Dio in cui credere. Il Dio legislatore, che punisce con la morte la disobbedienza alle sue leggi, quello che è portato avanti dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dai farisei, o il Dio creatore, il Padre, che non condiziona il suo amore dal comportamento dell'uomo? Cosa determina l'agire dell'uomo? La legge di Dio o l'amore per gli uomini? Un Dio che uccide o uno che salva? Questa è la sfida alla quale Gesù ci presenta. Noi sappiamo già la risposta. Ogni qualvolta Gesù si è trovato in conflitto tra il rispetto della legge divina e il bene dell'uomo, lui non ha avuto esitazione. Non hanno neanche esitazione le persone religiose. Le persone religiose, quando si trovano nel conflitto tra l'osservanza della legge divina e il bene dell'uomo, non hanno dubbi. Viene prima l'osservanza della legge divina. Gesù non è della stessa idea. Quando Gesù si trova in conflitto tra l'osservanza della legge e il bene dell'uomo, non ha esitazioni e sceglie il bene dell'uomo, perché quando si fa il bene dell'uomo si è certi di fare il bene di Dio. Spesso, troppo spesso, per onorare Dio in realtà si disonorano gli uomini. Quindi Gesù non ha esitazione, sceglie sempre il bene dell'uomo. Questo è talmente importante, abbiamo parlato all'inizio di questi incontri, di valori non negoziabili. L'unico valore, questo sì non negoziabile, è il bene assoluto dell'uomo. Attenzione, perché se al bene dell'uomo si sovrappone una verità, una dottrina o un dogma, prima o poi inevitabilmente in nome della dottrina si farà soffrire l'uomo. Allora invece Gesù mette come bene assoluto il bene dell'uomo. Ecco perché la gente è attratta da Gesù, perché sente un linguaggio d'amore e non un linguaggio della legge, sente un'offerta di pienezza di vita e non le imposizioni di questi scribi e farisei che gravavano il popolo di leggi, di prescrizioni, e come denuncia Gesù, e voi non le aiutate neanche con un dito. Allora ecco la trappola. Siamo nel Tempio. Il Tempio, quest'area sacra, era sorvegliato giorno e notte da ben 200 poliziotti. Erano i Leviti che erano in servizio di polizia. Era l'area di Gerusalemme la più protetta, perché c'era il tesoro del Tempio, era il luogo santo, e quindi stavano attenti che non ci fossero sommosse o sommuti, e soprattutto che non ci fossero persone impure o pagane. Allora, la scena, siamo nel Tempio, il luogo più santo, ed ecco scatta la trappola. Gli scribi, lo ricordo, sono i teologi, il magistero infallibile, la loro parola era la stessa, aveva lo stesso valore della parola di Dio. I farisei, i più osservanti, gli conducono una donna sorpresa in adulterio, e avendola posta in mezzo, quindi prendono una donna sorpresa in adulterio. Non ci dice come avranno fatto a sorprendere questa donna in adulterio, se che hanno avuto questa soffiata. Per comprendere l'entità del racconto dobbiamo rifarci alla cultura dell'epoca. Non abbiamo gli equivalenti nella nostra lingua, nella nostra cultura, per indicare le fasi del matrimonio ebraico. Il matrimonio nel mondo ebraico avveniva in due tappe. La prima tappa la possiamo chiamare lo sposalizio, e la seconda le nozze. La prima, quando la ragazza aveva 12 anni un giorno e il maschio 18 anni un giorno, era la prima tappa, era il maschio che andava a casa della sposa accompagnato dai genitori. Si trattava di esaminare questa ragazza centimetro per centimetro, perché l'importanza del matrimonio era una donna robusta, capace di mettere al mondo figli maschi. Veniva concordata la dote, al termine di questa trattativa, mediamente durava 3 giorni, il maschio, che normalmente per la prima volta vedeva la sua sposa, i matrimoni erano combinati dai genitori per motivi di interesse, per motivi di contiguità del campo, del terreno. Allora il maschio metteva il velo, che sapete nel mondo ebraico sono gli uomini a tenere il capo coperto, sopra il capo della sposa, e le diceva: tu sei mia moglie, e lei diceva: tu sei mio marito. Poi ognuno tornava a casa sua. Un anno dopo era la sposa, riccamente addobbata, che accompagnata dalle amiche, dalle famiglie, veniva portata in corteo nella casa dello sposo, dove iniziava la vita coniugale. Quindi il matrimonio avviene in due tappe. Per premunirsi, i maschi, che fanno le leggi, sta pure parola di Dio ispirata, ma tanto chi la scrive è sempre i maschi, per prevenirsi avevano creato il crimine dell'adulterio, con due tipi specifici di sentenza. Quando l'adulterio avveniva nella prima fase tra lo sposalizio e le nozze, la donna andava lapidata. Quando l'adulterio avveniva nella seconda fase, la donna andava strangolata. Il fatto che, come vedremo, qui chiedono la lapidazione, significa che si tratta di una bambina, si tratta di una ragazzina tra i 12 e i 13 anni. Dico questo perché, sapete, a volte noi siamo condizionati dalle immagini, dalle pitture, dai film, l'adultera viene sempre presentata una bella prosperosa, uno dice, no, è una ragazzetta tra i 12 e i 13 anni, poveretta, è una ragazzetta. Ma quello che sorprende, leggiamo, dice, gli conducono una donna sorpresa in adulterio. Dunque l'adulterio da che mondo è mondo si fa in due, oppure di più se uno preferisce la mucchiata, ma senz'altro. E il maschio dov'è? L'uomo dov'è?